Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Nel Rinascimento, grande rifiorire degli studi, delle arti, delle lettere. O altitudo sapienzie dei, come te vedo nanti agli occhi miei confitto su quel legno da Giudei. Amaramente. Ahimè, fiolo, ahimè, solo conforto, quanto dolor nel mio cor tristo porto. Vedote, oimè, lassa, essere a torto, confitto in croce. Così Lorenzo Giustinian, in pieno 400, mette in forma di sirventese il pianto della Madonna. Nel ribollire di interessi e di studi, gli universitari tedeschi sono però i più irrequieti. Vogliono discutere di scienza e di filosofia, ma anche di religione. Uno di loro si chiama Martin Lutero e consegue il titolo di dottore in teologia all'università di Erfurt. Un giorno un fulmine gli cade vicinissimo. Sente improvvisa la vocazione ed entra nell'ordine degli agostiniani.
Per prima cosa, il modo come dobbiamo pregare. Il modo è che facciamo poche parole, ma con intenzione o raccoglimento intenso. Quanto più sobria di parole, tanto migliore è la preghiera. Quanto più prolissa, tanto peggiore è la preghiera. Poche parole e molta intenzione è cristiano. Molte parole e poca intenzione è pagano.
Se i goliardi tedeschi hanno uno sfrenato desiderio di cambiare metodo di studi, i principi tedeschi vorrebbero rendersi indipendenti dall'imperatore così come dal papa. Tra questi principi, Federico di Sassonia apprezza molto Lutero e gli fa avere la cattedra di teologia all'università di Wittenberg, che è una delle più attive e frequentate. Qui Lutero si impegna con passione nell'insegnamento e nello studio, affrontando una miriade di questioni. Pian piano però nel suo cuore si insinua il dubbio e si sgretola la fede. Intanto viene a Roma tra il 1510 e il 1511 e può accostarsi alla tomba di Pietro. In questi anni è Papa Giulio II e la corte papale è fastosissima, centro di cultura, scienza e arte. Michelangelo sta lavorando alla Cappella Sistina. Nel gran fervore di opere rinascimentali, Leone X, succeduto a Giulio II nel 1513, desidera affrettare i lavori della nuova Basilica di San Pietro. Per far fronte alle forti spese, promulga le indulgenze, perché tutti i cristiani possano contribuire. Le indulgenze sono remissioni di peccati che la Chiesa concede sotto certe condizioni, come per esempio il compimento di alcune opere buone, la recita di preghiere o l'elargizione di elemosine. Naturalmente c'è chi ironizza. Ecco che versetti circolavano all'Università della Sorbona intorno all'anno 1482.
Appena il denaro tintinna nella cassa, l'anima balza via dal purgatorio.
Il forte sfruttamento fiscale dell'indulgenza da parte della curia conduce a pratiche analoghe da parte dei principi. Il poeta frate Tommaso Mürner denuncia questa pratica.
Se il Papa vuole dare un'indulgenza, il principe si prende la sua parte. Ma se non si vuole dargli il compenso, l'indulgenza si blocca.
Anno 1514. L'arcivescovo di Magonza ha scelto il domenicano Giovanni Tetzel perché predichi la corretta dottrina delle indulgenze nel Brandeburgo, dove iniziano a circolare le particolari idee di Lutero. Si raccolgono intanto somme in oro e materiali edilizi da spedire a Roma. Certo, alcuni nobili non sono molto soddisfatti nel vedere uscire tante ricchezze, ma nessuno immagina che ciò sarà pretesto per far divampare l'immenso incendio che avvolgerà la Chiesa nei secoli a venire. Ecco come lo stesso Lutero descrive nei suoi sermoni l'operato di Tetzel.
Gli erano stati elargiti dal Papa poteri e grazia in tal quantità che se qualcuno avesse violato la Vergine Maria, lui avrebbe perdonato quel peccato, non appena fosse stata depositata nella sua bisaccia una somma sufficiente di denaro. La rossa croce delle indulgenze recante il vessillo papale pareva avere la stessa efficacia della croce di Cristo. Se San Pietro fosse qui in questo momento, non potrebbe avere poteri e grazie maggiori di quanto lui stesso non abbia. Ha redento più anime lui con le indulgenze di quanto non abbia fatto San Pietro con le sue prediche. Quando veniva messo nella sua bisaccia un denaro per il purgatorio, non appena la moneta era giunta al fondo, tintinnando, l'anima si levava immediatamente verso il paradiso. Non v'era nessun bisogno di provare dolore o pentimento per un peccato, se si potevano comprare le indulgenze o le lettere di indulgenza. Tetzel vendeva anche il diritto di poter peccare in futuro. Qualunque cosa poteva essere garantita in cambio di denaro.
Ormai Lutero è convinto che gli uomini non possano fare a meno di peccare e che neppure i sacramenti li possano aiutare. Affigge alle porte della chiesa di Wittenberg le sue 95 tesi, in cui afferma tra l'altro che le indulgenze sono inutili, che il Papa le ha concesse solo per avidità. Così scrive al suo corrispondente Alberto di Brandeburgo.
La povera gente si immagina, acquistando delle lettere di indulgenza, di essere sicura e certa di ottenere la beatitudine. Tuttavia nessun atto episcopale può dare all'uomo la garanzia della sua beatitudine, poiché neppure la grazia di Dio gliela dà. Ma l'Apostolo chiede che la salvezza venga ottenuta nel timore e nel tremore. Perché allora si toglie al popolo ogni timore e gli si dà la sicurezza con queste favole e queste fallaci promesse? Perché si pretende che l'uomo sia riconciliato con Dio tramite la grazia delle indulgenze?
Papa Leone X invia in Germania il cardinale Caetano perché inviti Lutero a ritrattare le 95 tesi. Circondato dai suoi turbolenti allievi, Lutero però rifiuta di riconoscere i propri errori. L'invenzione della stampa consente inoltre una diffusione rapidissima delle nuove idee. Numerosi opuscoli di Lutero circolano ora in Germania e invitano ricchi e poveri a insorgere contro la Chiesa, facendo anche leva sull'orgoglio dei principi tedeschi. Ormai il Papa ha perduto la speranza di ottenere con le buone la sottomissione di Lutero e condanna i suoi errori con la bolla Exsurge Domine. È l'anno 1520.
Sorgi, o Signore, e fa giustizia alla tua causa. Le volpi cercano di distruggere la tua vigna. Un cignale veniente dalla selva ed un animale selvaggio la devastano.
Per la misericordia di Dio e per sangue di Cristo si esorta e scongiura Lutero a non turbare più la pace, l'unità e la verità della Chiesa, per la quale il Redentore stesso aveva pregato con tanta istanza il Padre a rinunziare ai suoi dannati errori ed a fare la ritrattazione per la quale si dà un termine di 60 giorni dall'affissione della bolla alla chiesa di San Pietro, alla cancelleria in Roma e alle cattedrali di Brandenburg, Meissen e Merseburg. Ove entro questo termine non si compia la ritrattazione, Lutero ed i suoi seguaci, in virtù del presente documento, a guisa di tralci secchi di vite che non rimangono in Cristo, siano dichiarati e condannati per eretici notorii, nonché sottoposti a tutte le pene comminate dal diritto canonico contro tali persone.
Ma Lutero brucia sulla piazza di Wittenberg la bolla papale e i libri del diritto canonico.
Fintanto che la scrittura o la chiara ragione non mi contraddicono, io non posso né voglio sconfessare nulla, perché è difficile e pericoloso agire contro la propria coscienza. Dio mi aiuti. Amen.
Intorno al falò di Lutero si riuniscono i suoi scolari, a cui si uniscono popolani e soldati. Leone X aveva dato a Lutero 60 giorni di tempo per presentarsi a Roma. Il tempo trascorre invano. Lutero prorompe in sfoghi furiosi contro la curia romana, che rappresenta come peggiore di Sodoma e Gomorra.
È finita per la sede di Roma, l'ira di Dio l'ha colpita senza rimedio. Essa è ostile ai concili generali, non accetta di farsi ammaestrare né riformare, tuttavia non è in grado di dominare la sua furiosa ed empia natura. Ecco la ragione per la quale in ogni tempo mi addolorai, cioè che tu, Pio Leone, sia divenuto papa in un'epoca come questa, mentre eri degno d'esserlo in tempi migliori. La sede romana non è degna di te e dei tuoi simili, dovrebbe essere papa lo spirito del male. O Leone, infelice sopra tutti gli uomini, che siedi sulla sede più pericolosa di tutti, in verità io ti dico franche parole, perché desidero il tuo bene.
Al Papa non resta che constatare l'impossibilità di recuperare la situazione. Così gli scrive il nunzio in Germania, a Leandro.
I tedeschi sono convinti di poter essere dei buoni cristiani anche contro il Papa e di conservare la fede cattolica.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Trentanovesima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, Edizioni San Paolo.